Abbiamo iniziato la meditazione sul Vangelo di Matteo, ne avremo per un po' di tempo, ci sta riservando delle belle sorprese e certamente la meditazione di oggi, siamo ormai arrivati, si fa per dire, al capitolo 4, è un po' un unicum. Io sono molto contento, devo dire, quest'anno davvero un po' la provvidenza ci mette a nostro agio, perché stiamo trovando esattamente i Vangeli che ci servono. Cioè, prima di Natale, ricordate, abbiamo visto l'Annunciazione a Giuseppe, abbiamo visto i Magi, poi abbiamo meditato il battesimo e c'era il battesimo. Oggi meditiamo le tentazioni e domenica prossima, almeno per i romani, cioè di liturgia romana, è la domenica di Carnevale, quindi inizia la Quaresima, quindi proprio come il cacio sui maccheroni, va benissimo. E sono molto contento perché questo è un brano che ho meditato tempo fa, vi ho anche scritto, però l'ho ripreso in mano in queste settimane per prepararmi per voi e ho trovato nuove cose che mi hanno proprio arricchito e sono contento di condividere, perché Marco, che abbiamo meditato lo scorso anno e che vi dico leggeremo fra 10 giorni, cioè il Vangelo che leggiamo quest'anno è Marco, ma noi ormai siamo super sgamati, liquida le tentazioni di Gesù veramente in due battute. Matteo invece arricchisce, riprende e ci dà una coloritura eccezionale. Allora, invocato lo Spirito, lo invocheremo spesso, perché è un po' come la nebbia. Quando c'è la nebbia non si vedono i contorni, non si vedono le ombre, non si vede il paesaggio. Quando c'è la nebbia nella nostra anima va tutto bene. Allora oggi parleremo un pochettino di quello che dice la scrittura della tentazione, ma poi ci spiegheremo bene, e soprattutto del discernimento, cioè la capacità di scegliere, ok? E cercheremo di vedere nella nostra vita concreta che ruolo ha questo, perché appunto possiamo vivere tutta la vita nella nebbia, però non ci accorgiamo della distinzione. Ora, visto che magari andiamo a toccare qualcosa che può anche metterci a disagio, oppure può, cioè, nessuno ha piacere di vedere le cose negative di sé, siamo onesti, nessuno ha piacere di dire ah mi sono sbagliato, siamo onesti, per quello che è un po' delicato e ci muoviamo punta di piedi. Prima vi leggo il testo e poi l'ho diviso a metà per le due meditazioni. Come sempre c'è questa cosa. Qualcuno mi ha detto: ma non ci sono i bifocali? Sì, ma per il mio difetto visivo non esistono così forti. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darò ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo, il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. È un brano che conosciamo molto bene, almeno così, perché l'abbiamo sentito parlare spesso, perché si legge tutte le prime domeniche di Quaresima. O questo, la versione più asciutta di Marco, o quella abbastanza simile di Luca. Tra l'altro vi dico una cosa interessante, gli storici sono abbastanza d'accordo nel ritenere che Luca in questo caso abbia copiato Matteo. Se vi ricordate, la volta scorsa introducendo questa prima parte del Vangelo di Matteo, dopo cioè i racconti dell'infanzia, vi avevo detto che abbiamo parlato di una trilogia sinottica, che vuol dire in soldoni la figura di Giovanni Battista, su cui abbiamo meditato, sulla profezia, il battesimo di Gesù e le tentazioni. Si chiude e inizia la predicazione di Gesù. Come vi dicevo prima, all'inizio volevo quasi aggiungere poi l'inizio della predicazione di Gesù, poi mi sono trovato a scrivere talmente tanto che ho detto no, tagliamo in due perché è veramente troppo importante. Il rischio che corriamo quando ci troviamo davanti a questo brano, secondo me, è duplice. Da una parte di entrare in una specie di lettura mitologica, no? Nel senso di dire sì, ok, questo è un racconto riassuntivo della vita di Gesù, cioè il diavolo non c'è, cioè è come dire Gesù ha dovuto tribolare tutta la vita. E in effetti è uno di quei brani, ricordate un po' come i Re Magi, che un po' si presta sinceramente, cioè si presta a dire ma sì, ok, va bene, ma storicamente cosa è avvenuto, cosa è successo? Oppure una specie di lettura simbolica, no? Cioè Matteo ha scritto questa cosa per dire che anche Gesù ha dovuto tribolare e scegliere, quindi anche noi. Sono tutte cose abbastanza vere, però dobbiamo stare attenti in questo caso a fare del Vangelo una specie di racconto esortativo, cioè qualcosa che ci dice fate i bravi, siete buoni. Lo dico questo per nutrire un po' la nostra intelligenza. È stato un momento della riflessione teologica molto difficile. Storicamente lo possiamo collocare nei primi 50 anni del Novecento, quando a partire dalla teologia protestante si cominciava a dire sì, Vangeli, d'accordo, ma noi di Gesù storico, del Gesù vero, del Gesù in carne ed ossa, possiamo dire ben poco, perché tutto quello che noi abbiamo oggi è il Gesù mitizzato, il Gesù risorto. Vi faccio un altro esempio, è un po' quando io dico, quando Papa Francesco era studente a Buenos Aires, giustamente uno mi alza la mano e dice Paolo scusa, quando era a Buenos Aires non era Papa Francesco, era José Jorge Bergoglio, no? Quindi il rischio che noi diciamo quando Gesù ha affrontato le tentazioni, momento, Gesù Cristo quando era lì non era ancora Gesù Cristo. Allora il rischio che c'è stato anche nella Chiesa, tutt'oggi c'è, molto spesso trovate gente che dice sì, bello il Vangelo, ma noi di Gesù storico, vero, lui, non possiamo dire nulla. Noi abbiamo la testimonianza di quelli che erano innamorati di lui, quindi è un po' falsata la cosa. E questo è un rischio. Il secondo rischio, davanti a un testo come questo, è invece di prendere alla lettera tutto quello che è successo. Cercando delle immagini che poi vi ho messo e vi commenterò, ho visto su Google immagini interessante guardando questo brano di Vangelo, non so, l'illustrazione del Dore, cioè vedi proprio fisicamente rappresentato il demonio come tutti ce l'immaginiamo, ali di pipistrello, zampettine eccetera eccetera, che prende Gesù e lo porta sul monte delle tentazioni eccetera eccetera eccetera. Ok, allora la verità sta in mezzo come sempre. Gesù ha affrontato certamente delle tentazioni suscitate certamente dall'avversario, ma Matteo raccontandocelo lo ha confezionato in maniera da dire qualcosa anche a noi, cioè da fare un approccio non più simbolico ma come dire di catechesi, di approfondimento. E devo dire una cosa che per me è molto importante, io ho ricevuto una bella formazione, io devo dire sono fortunato perché quando mi sono avvicinato alla fede, avevo 17 anni, ho incontrato un ambiente, dei preti molto in gamba, che hanno saputo presentarmi il Vangelo come ve lo sto presentando io, ma avendo alle spalle tutta la ricchezza della tradizione cattolica, cioè parlare dei sette vizi capitali, parlare della lotta interiore, che sono temi che voi trovate in tutta la meditazione cristiana. È molto interessante che Enzo Bianchi, che pure non viene visto come un baciapile, un bigotto, un reazionario, voi leggete, lui imposta molto, anche Manicardi, sul discorso della lotta spirituale, del combattimento spirituale, cioè dicendo un cristianesimo in cui non si dice più che essere cristiani costa una fatica concreta, di scelta, fra luce e tenebra, è un cristianesimo destinato a diventare vino anacquato. Ora, da lì a vedere il demonio dappertutto è un altro par di maniche. Ecco, allora, il secondo rischio qual è? Se il primo è di svaporare come mitologica questa pagina, dall'altra è di renderla, adesso dico una parola un po' forte, un po' esoterica, un po' da film di serie B. Oggi come oggi parlare del demonio tira molto, ma anche in ambito cattolico, con tutto affetto per chi ha il compito difficile dell'esorcismo, però io vedo in giro gente che non ha un approccio corretto al male, al maligno. C'è un po' un approccio appunto mondano, un approccio esagerato, come se il demonio fosse lì che ci aspetta per ghermirci. Io vi dico subito, nessuno di noi qui dentro è indemoniato, siete tranquilli? Se prende su uno, no, ferma. A me è successo spesso di incontrarmi con persone, poi mi hanno misurato, quindi mi considero eretico, inaffidabile, ma c'è gente che vive di queste cose qua. Io ricordo una persona che è venuta a parlarmi, una delle mie parti, tutta preoccupata che il marito fosse indemoniato. Allora che bisognava chiamare l'esorcista. Io ho detto, ma abbia pazienza, ma fate magari un percorso di terapia di coppia, no? Cioè devi tirare in ballo il demonio perché litighi con tuo marito. A me sembra veramente un po' eccessivo. E oggi c'è un po' questa moda qui. Ora, io dico una cosa che ho già detto e lo ripeto perché sono registrato. Io a volte trovo questa cosa pericolosa e deresponsabilizzante.
Colpa del demonio.
Se c'è, io che ci posso fare? Vi ho raccontato già l'aneddoto di mio figlio quando era piccolino, le suore me l'hanno un po' rovinato, che aveva fatto una marachellata, ma da bambino di 6-7 anni, e poi si era nascosto sotto il letto e poi dice, ma il demonietto mi ha detto di fare questa cosa. Ha detto, Ciccio vieni qua, che adesso parliamo un attimo. No, cioè, siamo liberi. Allora, poniamoci nella posizione cattolica, cioè, giusta e corretta. Vi dicevo, è interessante soprattutto confrontandolo con Marco. Chi ha vaga rimembranza di questi incontri qualche anno fa, oppure si prepari ad ascoltarlo fra due domeniche, Marco liquida in due versetti: e subito lo spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Sentite invece che Matteo ci ricama su molto molto di più, e lo ringraziamo di questo. Ora ricordo a chi c'era le volte scorse il contesto. Matteo perché sente il bisogno di riscrivere il Vangelo di Marco? C'era già il Vangelo, perché ne fa uno più largo? Perché nel frattempo è successo qualcosa di drammatico, cioè viene bruciato il Tempio di Gerusalemme, come se l'ISIS, racconto sempre, bombardasse il Vaticano uccidendo il Papa e i cardinali. Sarebbe davvero una roba che destabilizzerebbe, E quello è successo, e quindi anche la primitiva comunità cristiana che si ritrova senza tempio, il tempio raso al suolo, resta assolutamente basita da quello che è successo. Matteo riscrive, e lo riscrive come se fosse una specie di, soprattutto nella parte in cui non copia Marco, sapete che in Matteo e Luca c'è il 95% parola per parola del Vangelo di Marco, ma quello che a noi interessa sono le differenze. Nei primi 12 capitoli di Matteo, in cui lui si discosta molto da Marco e lo amplia, troviamo cosa lui voleva dire. In quei 12 capitoli potremmo quasi vedere come se Matteo, che è un ebreo, volesse riscrivere la Torah, i 5 primi libri della Bibbia. Abbiamo visto la Genesi, genealogia di Gesù, la nascita di Gesù, abbiamo visto un pezzo di Esodo, Gesù come Mosè che scappa in Egitto, ok? E qui abbiamo di nuovo l'Esodo, i 40 anni nel deserto del popolo di Israele, alla ricerca della libertà. Sono liberi, ma non vivono da liberi. Sono liberi, ma vivono da schiavi. Proviamo a leggere il testo. Allora, vi dicevo, l'ho diviso in due parti. La prima parte, ve la rileggo, è questa. Sentite subito l'ampliamento rispetto ai pochi versetti di Marco. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E qui ci fermiamo. Proviamo a leggere approfonditamente il testo. Il primo versetto ci dice, è ricchissimo: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Matteo prende Marco e si differenzia. Nel Vangelo di Marco c'è scritto: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. Potremmo tradurre: subito lo Spirito lo cacciò nel deserto. Il povero Gesù è appedato e mandato nel deserto. Invece Matteo scrive diverso: non è lo Spirito che lo spinge, cioè lo caccia, ma lo Spirito lo conduce, lo accompagna. Letteralmente in greco c'è scritto fu trasportato, che indica un movimento, tra l'altro, di salita, di ascensione. Cioè, se Marco, parlando del deserto, indica una specie di prova in caduta, una prova in fatica, Matteo invece dice no, è un'opportunità, viene portato, viene condotto. Se Cristo di Marco, interessante questa sfumatura, assomiglia un po' come Adamo che viene cacciato dal paradiso, quello di Matteo invece è condotto attraverso il deserto, è condotto, è diverso. Potremmo aggiungere: Matteo non lo scrive, ma sta scrivendo degli ebrei, potremmo dire fu condotto, e potremmo aggiungere noi su ali d'aquila, citando la scrittura, in particolare il libro dell'Esodo. Ovviamente poi, anzi Monica ricordamelo, entro stasera vi facciamo avere tutti questi appunti. Cioè, tra Marco e Matteo c'è questa differenza. È un po' come se Matteo calcasse di più la mano sul fatto che lo Spirito non fa evitare, ma ci fa affrontare la prova. E qui stiamo solo leggendo, pensate già quante conseguenze è questo. Cioè, noi vorremmo invece, per noi una vita spirituale è una vita che non ha le prove. Oppure come Marco, vabbè, poveri noi, siamo esseri umani, siamo fragili, quindi che sfiga, dobbiamo affrontare le prove. Matteo dice no, è lo Spirito stesso che ti innalza e ti conduce attraverso le prove. E qui già subito un'annotazione che è banale: chi è che subisce, affronta la tentazione? Chi vive nello Spirito, non gli altri. Cioè, solo l'uomo spirituale si accorge che c'è una tentazione, gli altri non se ne accorgono affatto. Solo chi vive nello Spirito subisce la prova, si accorge e discerne. Per farvi vedere che avete fatto bene a farmi studiare, vi cito per esempio quel movimento simpaticissimo chiamati gli Anacoreti, i padri del deserto, un movimento soprattutto nel deserto della Tebaide e della Cappadocia, ci siamo stati. Cos'è successo? A partire da un certo momento la vita eremitica è presente dentro il cristianesimo, lo vedremo andando a vedere San Francesco, c'è una vena di radicalismo cristiano un po' destabilizzante. E storicamente è successo che quando l'imperatore Costantino, un po' per furbizia, si fa catecumeno, non cristiano, ricordate? Catecumeno, cioè per prepararsi al battesimo, tutti si fanno cristiani. Un po' come qui in Italia noi sappiamo, no? Quando arriva un nuovo presidente del Consiglio, tutti improvvisamente sono filo quel presidente del Consiglio, per qualche settimana poi passa. E questa cosa fu veramente uno shock. Vi immaginate, fino alla settimana prima essere cristiani voleva dire pagare con la vita, la settimana dopo tutti vogliono farsi cristiani. Un gruppo di persone un po' radicali affrontano il martirio volontario, cioè dicono no, noi vogliamo continuare a essere martiri, e diventano anacoreti, eremiti. C'è tutto Sant'Antonio, non Sant'Antonio di Padova, ma Sant'Antonio del deserto, del Purcell, quello che è rappresentato col maiale, che scrive la vita è uno dei padri. Poi c'è Paolo, c'è tutta una serie di... Allora, in questa raccolta di detti, tutti un po' estremisti, che si chiamano detti del padre del deserto, C'è questo racconto interessante di questo novizio che viene mandato ad Alessandria, non qui, ma Alessandria d'Egitto, la città del grande peccato. E mentre cammina nel deserto, tutto un po' timidino, lui con un novizietto, passa vicino alle grotte dove abitavano gli eremiti. E ha delle visioni terribili, vede queste grotte riempite di demoni. So se avete presente Bruegel, ci sono le tentazioni di Paolo, di Paolo Eremita, cioè ci sono tutta una serie di quadri bellissimi. Ahimè non siamo riusciti a vedere, a colmare la pala di Issenheim, ma una di queste c'è, cioè Paolo Eremita, bellissimo, che è come uno stoccafisso chiuso con tutti i demoni che gli tirano i capelli, no? Questo povero novizio terrorizzato continua a dire: chissà cosa sarà ad Alessandria. Arriva davanti alle porte d'ingresso di Alessandria, neanche un demone, c'è solo un piccolo diavoletto seduto che si annoia. Diceva: com'è possibile? Com'è possibile? Allora chiede al diavoletto: ma perché qui non c'è nessuno? E lui risponde pacato: ah, ma qui non c'è niente da fare, fanno tutto loro. Cioè solo l'uomo spirituale deve combattere.
Fa tutto.
Solo l'uomo spirituale. Ieri sera ero a cena con dei carissimi amici, lui è un enologo, e lavora in questo momento per una famosa azienda di vini del nord Italia, di Barbaresco, che è stata comprata da un norvegese, che era un broker, uno che faceva soldi in borsa. A 45 anni si è trovato qualche decina di milioni di euro e ha comprato il giocattolo. E lui gli ha detto: come vai? 3 anni che ci lavora. Mi dice: guarda, ho rinnovato ancora per un anno, poi basta. Dico: ma non ti trovi bene? No, per carità, ho aumentato in 2 anni del 300% il fatturato, loro sono molto contenti. Per lui dice: io non sono in grado di lavorare con persone che in testa hanno solo una cosa, il denaro. Basta. Cioè non gli frega niente della gente con cui lavori, non gliene frega niente dell'impatto sociale. Sapete, il vino, cioè, noi non vediamo il vino, noi vediamo un territorio, so, qui ci abbiamo dei viticoltori, no? Cioè la cosa bella è quella. E lui diceva: guarda, è sconcertante vedere, perché poi va spesso in Cina per vendere il vino, allora abbiamo riflettuto un po', quel po' che ne so io, sulle radici del confucianesimo come influenza, e lui diceva: però davvero la Norvegia non ha più le radici cristiane. Cioè lui dice: io capisco quando si dice che non c'è più un'identità, e l'identità è stata sostituita dal mercato. Quindi no? Cioè sia lui che la moglie che i 3 figli, lui dice: ma io ricevo le mail dalla moglie alle 2:30 del mattino, c'ha 3 figli sta qua, dicendo cosa devo fare. Alle 2:30 del mattino dormi, cacchio, no? È l'uomo spirituale che affronta la tentazione, eh? Questo è il paradosso. Guardate, non c'è mica niente da fare. Fanno tutto loro, come dice il diavoletto. Oh, e chi arriva in scena, dice Matteo: Gesù fu condotto, quindi accompagnato dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ancora 2 parole sul deserto. Il deserto in Israele ha questa duplice qualità, che è il luogo della fatica, che è il luogo della prova, che è il luogo della sete, il luogo della fame, ma anche il luogo dell'innamoramento. Osea, ti porto nel deserto. Perché paradossalmente, quando siamo in un momento di fatica, l'essenziale viene fuori. Quando ho iniziato a fare una chemioterapia, che mi ha detto: ma non so se ne esci fuori, eccetera, eccetera, d'improvviso il mio ordine di valori cambia. Poi se ne vengo fuori, resta cambiato. Io avevo una carissima parrocchiana che era una dei migliori pasticcere della Valle d'Aosta, che a 48 anni, 49, ha affrontato una lunga chemio, eccetera, eccetera, è uscita fuori, ce l'ha fatta, ha venduto la pasticceria, che era lì da 3 generazioni, ha detto: boh, adesso inizio poi a fare come voglio io. Fa volontariato, fa un sacco di cose, però dice: basta, cioè, chiaro il messaggio. Il messaggio è questo, cioè il deserto in cui veniamo condotti può essere, guardate, la stessa cosa, una cosa negativa o una cosa positiva, dipende dall'atteggiamento con cui viene fatto. Ed entra in scena questo diabolos. Ora, dovete sapere che la parola diabolos, dia, che divide, è il contrario di simbolo, il diavolo, è colui che divide, colui che distoglie, così come il simbolo è ciò che unisce, il diavolo è ciò che divide, ma in questo caso sostituisce il più antico ha-satan, che significa l'avversario. Matteo lo chiama anche il tentatore, come San Paolo lo chiama così. E quindi Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Potremmo dire, anche tradurre, per essere messo alla prova. Secondo versetto dice: dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E vorrei vedere. E vorrei vedere. Ovviamente è simbolica questa cosa. La tentazione avviene nel digiuno, sempre. Quando ci manca qualcosa siamo tentati, non quando abbiamo tutto. Quando ci manca qualcosa sentiamo i morsi della fame. Attenzione che il digiuno, che è una pratica cristiana ormai che nessuno fa più, è estremamente positivo. Non è una cosa negativa. Il digiuno cristiano, non la velata anoressia. Il digiuno cristiano è molto positivo. Perché digiunare non necessariamente dal cibo, ma anche dal cibo, ma digiunare anche da qualcosa che mi potrei permettere ma che non voglio. Perché? Perché sono io che comando nella mia vita, non i miei appetiti. Il digiuno in sé è una cosa positiva, perciò in Quaresima ci è chiesto di fare del digiuno, che può essere saltare un cibo che mi fa male, smettere di fumare o fumare meno, cioè, ok? Il digiuno in sé è una cosa molto positiva. Nel senso che è una priorità a Dio, ma può anche essere qualcosa di negativo, nel senso che ci manca qualcosa. La prova, la tentazione avviene quando io penso che mi manchi qualche cosa. Non sono abbastanza amato in casa mia, non mi hanno capito sul lavoro, se non avessi avuto quei genitori sarei riuscito a, vedete, mi manca qualcosa, e lì interviene il diavolo. Dice: ma sai che hai proprio ragione, ma poverino, ma Toppino, guarda come sei ridotto. I 40 giorni e 40 notti richiama chiaramente i 40 anni che Israele passa nel deserto. Il numero 40 indica una generazione, interessante quindi. Matteo e Marco e Luca non stanno dicendo che Gesù in 40 giorni se l'è cavata, ma che la tentazione dura tutta la vita. Cioè qui viene sintetizzato, ma in realtà la tentazione, noi siamo perennemente nel deserto. Gesù tutta la vita, fino all'ultimo, ricordate nell'orto degli ulivi, anche in croce ha subito la tentazione. Se sei figlio di Dio, ricordate la volta scorsa parlavamo dell'identità, della consapevolezza che Gesù ha avuto di sé. Se sei figlio di Dio scendi. Interessante perché Matteo, diversamente da Marco, andatevelo a vedere, dice 40 giorni e aggiunge 40 notti. Questo perché? Per ricordare l'esperienza di Mosè sul Sinai, cioè questa affermazione viene detta di Mosè quando è sul Sinai, Esodo 24:18, e di Elia nel deserto, 1 Re 19:8, che sono i testimoni della trasfigurazione. Cioè Matteo vuole dire, vedete, come Mosè, come Elia, anche Gesù ha fatto questa esperienza. Questo ci rassicura, a me rassicura tanto, e mi spiace che non se ne parli, ne parliamo noi stasera, stamattina qua, ma nelle nostre parrocchie è raro sentirne parlare, men che meno con i vostri colleghi. C'è l'esperienza di discernimento, di scelta che noi facciamo, è comune a tutta l'umanità, cioè non è che capita a noi, ma abbiamo degli eroi, dei santi che lo hanno fatto prima di noi, Mosè, Elia, Gesù. Perché non imparare da loro ad affrontare il discernimento? No, a me questa cosa sconquinfera parecchio. Alla fine ha fame. Il punto di attacco della tentazione è sempre la fame, è sempre un bisogno. Non so voi, ma io penso anche nella mia vita, una vita normale come la vostra, se io penso ai momenti più faticosi della mia vita, quando succede qualcosa che ti mette a dura prova, la prima cosa da dire è cioè, ma proprio adesso? Certo, ovvio. Ovvio. La tentazione arriva esattamente nel momento di debolezza, non nel momento di forza. Quando va tutto bene non ti viene in mente di essere tentato. Quando è una bella giornata in cui si staglia chiaramente il sole, le ombre e tutto, non ti viene in mente di dire ma che faccio? Andiamo avanti. Interessante, versetto 3, il tentatore gli si avvicinò e gli disse, ecco la prima tentazione, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Non lo sapevo, denuncio la mia ignoranza, ma avvicinarsi è un tipico verbo di Matteo. Pensate che nel Vangelo di Matteo avvicinarsi viene usato 52 volte, Marco lo usa solo 5 volte. Il farsi prossimi, diventare vicini, in questo caso in una maniera negativa. E la tentazione in cosa consiste? Avete sentito? Se sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. La tentazione parte sempre da un se, da insinuare un dubbio. In questo caso il dubbio della verità della sua figliolanza, che Gesù sta iniziando a capire. Questo avviene dopo il battesimo. Interessante. A me però verrebbe da dire che succede così anche a noi, anche a me. Anche a me il dubbio vero, a me che sono credente, che mi considero tale, che mi considero cercatore di Dio, il vero dubbio per me avviene quando comincio a mettere in dubbio la mia figliolanza. Ma sarà veramente figlio di Dio? Ma Dio non è una carogna poi alla fine della fiera, se esiste, se c'è. Oppure sì, sono figlio, ma non sono degno. Il dubbio nasce sempre dall'interpretazione di ciò che sono. Gesù, dice il diabolos, deve interrogarsi se è veramente il figlio, e per capire se è veramente figlio deve porre una condizione a Dio, il miracolo, le pietre diventano pane. Attenzione, hai fame? Dio non sta dicendo bene, muori di fame. In cosa consiste, poi la approfondiamo, la tentazione? Non nel mangiare, ma come procurarsi il cibo, nella scorciatoia del miracolo. Le pietre diventano pane. Interessante. Per non morire nel deserto ci sono due soluzioni. Ciò che entra nella bocca dell'uomo, ricordate quando Gesù, Matteo 15, lo vedremo, dice non è ciò che entra nella bocca dell'uomo che lo rende impuro. Questa è la prima soluzione, la prima preoccupazione. O ciò che esce dalla bocca di Dio, cioè l'ascolto. Infatti, al diavolo che suggerisce Gesù ciò che esce dalla bocca dell'uomo, ciò che entra nella bocca dell'uomo, dice no, tu guarda, Gesù replica, dice no, tu guarda ciò che esce dalla bocca di Dio, cioè l'ascolto. E Gesù replica, bellissimo, ma egli rispose, sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sta scritto. È interessante perché sia Gesù che il demonio dibattono a colpi di fioretto sulla Bibbia. Quindi vedete che conoscere la Bibbia è un punto di partenza, ma non è sufficiente. La disputa è, uso una parola difficile, la spiego, ermeneutica, cioè di interpretazione del testo. E su questo, guardate, io ho a che fare continuamente, essendo anche molto presente sui social, eccetera, eccetera. Ogni tanto mi ritrovo dei commenti, qualcuno che arriva, l'altro giorno su YouTube uno mi ha scritto, ah, tu hai detto questo ma avresti potuto dire quest'altro. Certo. Va bene, ok, ma anche qualunque altra cosa. Certo, diventa un po' imbarazzante quando qualcuno pretende che la propria interpretazione ermeneutica sia assoluta. La Chiesa lo pretende, però è interessante perché la Chiesa stessa, cioè quando dice che Gesù è figlio di Dio, non nel senso che era un brav'uomo, dice questo per noi è assoluto, è un dogma, cioè se tu togli questo cade il cristianesimo. Ma poi andare nelle sottigliezze, nelle sfumature, è la ragione per cui io non accetterò mai né mi metterò mai a parlare con testimone di Geova. Cioè, se stiamo, a parte che non conoscono minimamente la Bibbia, però sia chiaro, qui dentro siamo una cinquantina. Se volete, fatevi 50 religioni diverse. Ok? I siriani, penso, cioè, i siriaci, i siriaci già ci sono, sirio, bellissimo. I monacensi. Gli elisabettiani, la religione elisabettiana, ognuno può fare quello che, perché ognuno può interpretare, ho sentito che Dio mi dice, bene, ok, va bene, fa piacere, io non sento niente, non sento niente. E sull'ermeneutica, cioè il demonio cita la parola di Dio per convincere Gesù a fare il contrario di quello che Dio vuole. Ma è geniale, eh? È demoniaco, è diabolico. Il problema è che il diavolo la cita ma non la compie, la cita ma non la vive, e questa è la differenza. Su questo Gesù è feroce. Guardate i frutti dell'albero, ricordate il fico in Marco. Quando io vedo una persona che si faccio un esempio, no? Pensate adesso un po' sminuita, ma la contrapposizione nella Chiesa cattolica fra i rigoristi, quelli che studiano, che fanno, che sanno, e invece voi che siete pagani cattocomunisti, non so come ti chiamano, eccetera eccetera. Però quando io vedo i gesti, quando io vedo il frutto, io vedo se si compie o non si compie. Quando vedo che uno cita la scrittura e manca di misericordia, ok, ti sei giudicato da solo. Cioè, se tu non vivi ciò che dici, cioè, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Il diavolo non vive una parola di ciò che dice. Questa è la genialità. Gesù cita Deuteronomio al capitolo 8, nella versione dei 70. Non di pane soltanto vivrà l'uomo. È interessante perché Gesù si identifica con uomo. Gesù si identifica con uomo, Gesù si sente veramente uomo, come nel battesimo, è di nuovo solidale. Ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, la bocca di Dio nella Bibbia indica anche i profeti, cioè l'uomo si nutre anche della parola dei profeti. Proviamo a meditare, vedete già quante cose abbiamo detto. Entriamo nel delicatissimo mondo delle tentazioni che esistono e ci mettono alla prova continuamente. Come vi dicevo all'inizio, si parla poco e male del demonio oggi, restringendolo a una specie di personaggio mitico o cinematografico da temere. Se pensate solo alla filmografia che è uscita fuori, il demonio è molto più carino di come lo rappresentano, molto più suadente. Cioè, noi crediamo nella personificazione, eh? Io, nel senso, io su questo sono molto cattolico, cioè non ho dubbi nel dire sì, esiste una personificazione. Poi è interessante, adesso sto leggendo diversi libri sugli angeli, sulla teologia cattolica degli angeli, su quella islamica, è molto interessante. Sto facendo uno studio, cultura mia personale, ma è interessante, no? Come è nato il rifiuto dell'obbedienza a Dio, della, eccetera eccetera eccetera. Ok, ma che esista qualcosa che trama contro, io me ne accorgo nella mia vita, nella storia, qualcosa che trama contro, cioè che ci sia una lotta in corso, mi sembra abbastanza evidente. Fa strano che uno non se ne accorga. Allora, come dicevo, state tranquilli, nessuno indemoniato qui dentro, però esiste il maligno. La nostra vita è continuamente messa alla prova. Perciò ho voluto fotocopiarvi, ed è venuto anche abbastanza bene, l'ho messo anche in un post sul mio blog, questa miniatura. Sapete che sono stato a Morimondo a fare una conferenza. Morimondo era una abbazia bellissima, che è venuto con me, vedete che tutto torna, che è venuto con me in Borgogna a vedere il monachesimo benedettino. Abbiamo conosciuto un grandissimo, San Bernardo di Clairvaux, di Chiaravalle. Bernardo fonda una riforma dell'ordine benedettino contrapponendosi a Cluny. Lui vuole tornare alle origini, siamo agli inizi del 1100, e fonda quattro abbazie, una, due, tre, quattro, a forma di croce. Una di queste è Morimondo, che è delle quattro abbazie quella che figlierà di più. Ci sono oltre 300 abbazie figliate da Morimondo. Una di queste abbazie è lì, nel sud di Milano, vicino al Pavese. Però il problema è che sti sfigati si sono trovati a costruire un'abbazia al confine fra Pavia e Milano, e quindi sono stati rasi al suolo periodicamente o dai pavesi o dai milanesi. Alla fine hanno abbandonato e se ne sono andati. È rimasta l'abbazia, la chiesa è bellissima, e c'è un parroco di Genova, tra l'altro, c'è un genovese che era un religioso, adesso si è incardinato lì, che cerca di tirar fuori, hanno fatto un'associazione, una fondazione, insomma interessantissimo, un lavoro enorme anche di ristrutturazione, proprio mi è piaciuto molto. E fra le altre cose di Morimondo, che la parte del monastero è del demanio, e c'è la biblioteca che è custodita all'archivio storico di Milano, con delle miniature preziosissime. Guardate l'incipit di In principio era il verbo era Dio, eccetera, eccetera. Guardate, ve l'ho messo qua, è la lotta interiore. Avete in alto, non si vede moltissimo, la colomba, che imbecca l'aquila, ok? Quindi la colomba, lo Spirito Santo, che nutre San Giovanni, l'aquila. Ma se guardate, non è facilissimo da distinguere, l'aquila viene azzannata dal drago sotto, riconoscete la figura in verticale del drago, cioè il demonio, ma, e vi ho messo il particolare, la zampa del drago è azzannata da un cane, che è la fedeltà, interessante, è la lotta interiore. Noi ci nutriamo della parola di Dio, ma siamo continuamente deviati dall'avversario. L'unico modo per salvarci è la fedeltà, il cane, il cagnolino piccolino che azzanna il drago. È molto molto carina questa interpretazione. Il tema della lotta spirituale, vi dicevo prima, del combattimento, mi sta molto a cuore, perché è una realtà di cui non si parla più praticamente. Oggi, vi dicevo, il Signore ci ha regalato questa bellissima giornata nebbiosa e fredda per indicarci proprio questo tema. Nella nebbia tutto è grigio, non ci sono colori, non ci sono ombre, va tutto bene. Ma voi cattolici con questa visione negativa della vita e dell'uomo, no, è tutto bellissimo. L'uomo senza Dio sta benissimo, lo si vede, no? Chiaramente, basta guardarsi intorno. Non esiste il male. Oggi come oggi, guardate, è sconcertante, Cioè, per veramente uno dice, no, stai sbagliando, devi come minimo essere uno stupratore seriale di bambine, perché se no tutto il resto è comprensibile, poverino, ha avuto un'infanzia difficile, però c'è un tasso di aggressività, di tenebra impressionante. Dire che è tutto buio, chiudere gli occhi, vivere nella nebbia impedisce di vedere cosa invece è vero. Siamo fatti per la luce, la nostra vita è una progressiva liberazione. Chi di voi è stato con me a Safed, la patria della Kabbalah, questa visione, interpretazione esoterica della Bibbia, interessantissima, forse si ricorda vagamente, l'unica cosa che ha capito dalla conferenza di questo signore è che lui sosteneva che la Kabbalah dice che noi siamo fatti come angeli, cioè figli della luce. E ciò che è successo col diavolo tentatore, il serpente della Genesi, è che ha confuso le acque, ha mischiato tenebra e luce, e quindi tutta la nostra vita è una progressiva liberazione. Interessante, perché è lo stesso concetto che trovate in altre intuizioni religiose, penso per esempio al buddismo. Okay. Ovviamente il cristianesimo dà un approccio più articolato e che io condivido in pieno. Allora, due temi di meditazione brevemente, poi ci dedichiamo un po' di silenzio, anche se sarà dura passeggiare oggi fuori. La prima cosa, come vi dicevo, solo chi è condotto dallo Spirito sperimenta la tentazione. Quindi è un momento difficile per la vostra vita, buon segno. Scriveva Sant'Ignazio di Loyola, grandissimo, uno dei più grandi santi che Dio ci abbia dato. Diceva ai suoi fratelli gesuiti, Papa Francesco è un gesuita, diceva: stai per affrontare una cosa spirituale e sei pieno di gioia? Loda il Signore, perché ti sta riservando delle grandi cose. Stai per affrontare una cosa spirituale, sei pieno di dubbi, non hai voglia, eccetera, eccetera. Loda il Signore, perché vuol dire che l'avversario sa già cosa riceverai e fa di tutto per impedirtelo. Un po' semplicistica, ma è vera. Tutto concorre al bene di coloro che cercano Dio, scrive San Paolo. Cioè, l'incipit in cui si dice che lo spirito che ti conduce nel deserto è una rivelazione che ci dice che se noi stiamo sperimentando la tentazione, e ripeto, adesso vengo nel concreto che non vorrei essere troppo fumoso, la tentazione vuol dire, non lo so, ma guarda, con mio marito ci ho rinunciato perché è una zucca troppo dura, 20 anni che stiamo insieme, che due palle, lasciamo stare, questa è una tentazione. Ah no, non è possibile, vale in parrocchia, è un disastro, perché è cambiato il parroco, questo, subito qua, lasciamo stare, va. Questa è una tentazione. Ah, io ho sbagliato tutto nella mia vita, vedi, ho proprio sbagliato le mie scelte, ho fallito. Questa è una tentazione. Ma se c'è la tentazione, vuol dire che sono spirituale. Se mi accorgo della tentazione, vuol dire che sono spirituale, vuol dire che sono condotto dallo spirito. Allora il problema non è eliminare ciò che non va, ma affrontarlo. Oppure non è chiudermi in me stesso in una crescente autodistruzione depressiva. Attenzione, è depressione una malattia, qui non stiamo parlando della depressione malattia da curare, da sistemare. Stiamo parlando dell'atteggiamento depressivo generalizzato che abbiamo. Quando non sono contento della mia vita, non sono contento del mio corpo, non sono contento del mio stipendio, non sono contento, ok? Cioè, già solo dire, guarda, che se tu provi la tentazione, se ci sono dei problemi, se tu vedi e sei condotto nello spirito, non cacciato nel deserto, ma sei condotto nel deserto, è un'opportunità. È un'opportunità. Una grande opportunità. Leggevo, forse Ravasi qualche anno fa, o forse Fausti, che raccontava che in non so quale lingua berbera, per indicare deserto c'è una trentina di termini, trentina di parole, però il deserto è deserto. Dalle mie parti, nel mio dialetto, nella mia lingua nativa, il patois, per indicare come sta nevicando ci sono almeno 6 termini diversi. Come sta nevicando? Il fatto che nevichi, ok, ovvio. Ma come? E mio fratello Birichino, che l'altro giorno accompagnavo in ospedale, io gli facevo notare questa cosa e mi ricordava anche che anche per definire letame in valdostano ci sono 8-10 termini. Cultura contadina, quindi è ovvio che c'è tutta una classificazione. Non c'è il termine per indicare computer, ovviamente. Solo che condotto dallo spirito sperimenta la tentazione, e la tentazione avviene sempre e quando siamo nel deserto, o perché cacciati, come per Marco. Ma Paolo, mai mi sarei aspettato a 50 anni a chiedermi, e mo adesso che mi hanno licenziato che faccio? Sei stato cacciato. Oppure per scelta, per interiorizzare. Sai Paolo, da quando ho deciso di affrontare questo problema qua, sto molto peggio. Ma dai, ovvio, prendi consapevolezza. Ovvio. Se noi facciamo la scelta di dire no, io voglio prendere sul serio il Vangelo, io voglio davvero crescere nel Vangelo, e alla fine scopro che molte cose me le canto, me le suono, me le ballo e poi mi faccio anche l'applauso. Il Vangelo è esigente, ma non nel senso duro del termine, esigente come di un padre che ama un figlio, esigente come di uno che ti vuole veramente bene, ribadisco. Oggi c'è un po' quest'idea, no? Non so perché mi viene in mente questa cosa, durante la prima guerra del Golfo mi era rimasto questa cosa. Il primo equipaggio americano preso da questi poveracci di iracheni, che erano un po', insomma, poi sono scappati tutti, e avevano poi fatto un filmino, avevano trasmesso gli iracheni, e c'era questo, io ricordo, era una colonna di non so, di jeep, adesso non so il termine tecnico, americana, logistica, non di soldati, cioè questi che portavano le vivande e tutto, quindi cioè non erano, capite, non erano proprio la creme delle truppe d'assalto. Intervistavano questo qui, che era proprio il tipico americano nero di Brooklyn, un po' sovrappeso, che diceva no, io non ce l'ho con, diceva l'iracheno, io non ce l'ho con te, tu non ce l'hai con me, siamo amici, siamo fratelli, it's ok, no? Cioè, ma cazzo, ma sei in guerra? Ed era il tipico atteggiamento che c'è un po' oggi, no? Di dire, ma no, non voglio fastidi, per carità, mi giro dall'altra parte, non vedo, non guardo. Quando invece io guardo che cosa non va nella mia vita, quando io invece guardo che cosa non funziona, e beh, certo che magari resto un po' destabilizzato e non ci dormo qualche notte. Ed è difficile lì trovare la via d'uscita bella, che non diventi un autolesionismo, ribadisco. Che non diventi, ah, io non valgo niente, vedi, non sono capace, ho rovinato tutto. Quella è una fase che dura 24 ore, poi basta. Adesso vediamo cosa fare. Così il deserto diventa opportunità o disgrazia, così come il digiuno diventa anoressia o gesto di libertà e di controllo. Devo accelerare. Ma non in sé. Mi spiego. Anche il gesto di controllo in sé può essere una cosa negativa. Ricordo una suorina della parrocchia in cui prestavo servizio in città, che faceva la visita alle famiglie, cioè diceva, ah, sai, sono andato da quella persona lì, una signora si era appena separata, mi ha accolto molto bene, mi ha parlato del digiuno, che lei digiuna tanto, e questa suora era tutta edificata. Io ho cercato di fare capire che il gesto era lo stesso, ma il significato che veniva dato era completamente diverso. Oggi ci sono persone capaci di fare digiuni eroici. Oggi la gente, quello che ha detto l'altro giorno il cardinale Ravasi, che è stato redarguito, no? La chirurgia estetica come un burka di carne, un po' vero. Cioè, c'è talmente questo mito della forma, ma poi state in forma, mangiate sano, eccetera, eccetera. Però se diventa un idolo questo, io ho gente capace di sottoporsi a delle penitenze fisiche, ma inconcepibili, altro che digiuno e cilicio. Ma veramente impressionante. Ma per quale finalità? C'è una clip di una bellissima fiction durissima, che secondo me è una delle migliori fiction dell'anno, che è Gomorra. E c'è una scena che mi è rimasta impressa, complimenti agli sceneggiatori, per cui c'è uno di questi capi camorristi che dalla Spagna viene a Napoli perché gli hanno ucciso uno dei suoi affiliati, e durante tutto il viaggio in macchina, perché lui non prende aerei per non farsi beccare, fuma queste scemate di sigarette elettroniche. E a un certo punto il suo autista, che è uno scugnizzo, di tutto intimorito dal boss, che poi verrà ucciso, lo scugnizzo, dice, ma beh, adesso non so, il napoletano, che dice, perché non prende una sigaretta vera, le offro io? Dice, no, è una scelta che mi sono imposto, dice lui, ogni anno scelgo una penitenza da fare per rafforzare il mio carattere. Quindi lui non fuma le sigarette vere, ma le sigarette eccetera eccetera, per diventare più forte, per ammazzare gli altri. Quindi ripeto, attenzione, il digiuno è importante, però è finalizzato a che cosa? Perché Gesù va nel deserto? Gesù va nel deserto per capire come fare il Messia, prendere consapevolezza della sua profonda identità, che è ancora in evoluzione. Durante il battesimo c'è stato, dicevamo la volta scorsa, un salto di qualità enorme, però Gesù vuole capire come fare, come ha avuto modo di scrivere nel libro. Gesù impara. Questa è teologia, non è che dico io queste cose. Gesù non aveva piena, assoluta, totale, immediata consapevolezza di sé, di Dio sì, e di sé in riferimento a Dio sì, ma cresce, come cresce nella nostra, chi sono io agli occhi di Dio. E qui Gesù decide che Messia fare, come fare il Messia. Quindi la tentazione per lui è decidere in che modo annunciare. Anche noi siamo invitati a entrare nel deserto o a reagire se vi siamo stati costretti. Come? Come Gesù. Meditando la parola e interpretandola nella maniera corretta. E attenzione, perché la tentazione arriva sempre sul se. Beh Paolo, dai, però se Dio fosse veramente buono. Se io fossi davvero suo figlio. Se. Da questo punto di vista mi permetto di dire, passo alla seconda chiave di interpretazione, poi ci fermiamo, guardate che il dubbio è una cosa positiva, Sai Paolo, sono pieno di dubbi, era l'ora, però li affronti, il dubbio è lo strumento che Dio ci dà per incontrarlo, ma è veramente come mi hanno insegnato, no, non ci credo più. Bene, allora che passo fai? C'è quel libro terribile che vi suggerisco di non leggere, di tutto leggere, è un po' forte. Di un autore che è diventato molto famoso, io l'ho amato prima che diventasse famoso, che è Lewis, Clovis Lewis, questo anglicano docente universitario ad Oxford, che si è convertito al cattolicesimo. Hanno fatto anche un film sulla sua storia, che era Viaggio in Inghilterra con Anthony Hopkins. Lui poi alla fine della sua, ormai era già attempato, un grandissimo letterato inglese, si sposa con un'americana e poi sua moglie muore di una malattia e lui piomba nella disperazione più assoluta. Lo è conosciuto per le Cronache di Narnia, che in realtà, insomma, intendo dire, lui era amico di Tolkien, però in realtà ha scritto cose ben più belle, tradotte male in italiano, era la storia della sua conversione, sorpreso dalla gioia, non so neanche se sia ancora in commercio. Comunque, ha scritto un diario sotto pseudonimo quando è morta sua moglie, si chiama Diario di un dolore, edito credo o da Einaudi o da comunque, che è uno di quei libri veramente un treno in corsa nello stomaco, per cui lui dice, pensa come sono ridotto male, che per poter uscire dal dolore devo scrivere, perché lui, io sono uno scrittore. E poi dice, la mia fede è stata rasa al suolo, vuol dire che non c'era la mia fede. Lui approfitta di questa cosa, che è una tragedia enorme per una situazione come la sua, per mettersi in discussione totalmente. Quindi il dubbio non è una cosa negativa in sé, è come affrontiamo il dubbio. Si diventa una molla per. Qual è allora questa prima tentazione, e concludo, è quella del pane. E avviene come bisogno primordiale di nutrimento. Il pane è uguale affetto, vuol dire ciò che c'è necessario per vivere, affetti, bisogni essenziali, lavoro, stima. Il pane non è la pagnotta, è anche la pagnotta. La tentazione è duplice. Il rischio è quello di fare del pane la necessità assoluta e totalizzante a cui tutto ruota, anche Dio. Anche Dio. Non è possibile che io non abbia trovato la persona giusta nella mia vita, mi ritrovo alla mia età senza aver trovato nessuno, cioè già ho pregato tanto che Dio mi facesse incontrare la persona giusta e non l'ho incontrata. Mi spiace. Magari frequenta un po' più di gente. Ma sai quello che è andato male? Non venirlo a dire a me, oggi come oggi è difficile trovare persone normali, altro che persone equilibrate. È un problema, eh? 30% degli italiani in questo momento vive da solo. Perché la qualità umana si sta veramente disgregando, veramente. Ma umana banale. La fedeltà, l'attenzione all'altro. Viviamo in questo mondo, il Signore ci ha messo qui adesso. Però vedete la tentazione del pane. Tentazione del pane dicendo appunto tutto l'elenco delle cose che non ho. Sono nato nella famiglia sbagliata, con le persone sbagliate. Tendo a dire, se sono nato in un posto brutto, con una famiglia brutta, se mio padre e mia madre erano insignificanti, sicuramente ho tribolato di più. Pazienza. Cioè altro è fare 100 metri con la Ferrari, altro è farlo con la 500, altro è farlo a piedi. Altre farlo strisciando, ma comunque l'importante è che non sei fermo. Lo so che è un po' semplicistica, ma è semplice. Cioè noi siamo misurati su ciò che siamo, sul nostro punto di partenza, non sull'assoluto. La tentazione del pane è quella di focalizzare tutto. Attenzione però, su questo io voglio essere un po' chiaro, però nello stesso tempo stiamo attenti a non essere imprevidenti, improvvidi. Cioè, pensate al vostro futuro, se possibile. Non è che Dio veste gli uccelli del cielo e quindi io sperpero tutto quello che ho. Ciccio, calma, con intelligenza, con saggezza. Però altro è dire, io faccio bene il mio lavoro. Io adesso qui cerco di far bene il mio lavoro. Dico sempre, voi siete i miei datori di lavoro, è vero. Mi sono preparato, ho fatto, ok. Va bene? Altro è questo. Altro è dire, se però il Kurtaz non vende come le copie dei libri come Saviano, io sono un fallito. Ieri Jacopo è stato da mio figlio, che è delinquente. beh, lui non focalizza tanto che io faccio lo scrittore. Allora, sulla libreria di casa, una delle librerie di casa mia, ci sono i miei libri, no? Che io colleziono ovviamente, sperando poi che facciano un busto in marmo o qualcosa, probabilmente finirà tutto in soffitta, con tutte le traduzioni, non so. Onestamente il mio ego è molto gratificato. Ed è la prima volta che si è reso conto, no? Poi dice: papà, tu quanti libri hai scritto? Io: ma guarda, saranno 25 adesso. Già, li abbiamo contati. Cioè, poi mentre io l'ho girato, bellissimo, mi ha preso un libro e me lo ha dedicato lui, no? Ho ricevuto questo momento di gloria assoluta.
Gratificazione.
Allora, poi mi ha detto, perché questo è un po' l'obiettivo, ho 11 anni adesso, dice: ma guadagni molto quei libri? Dicono: no, lascia stare, parliamo d'altro. Allora mi ha chiesto quante copie vendevo, io ho detto più o meno quanto ho venduto in questi 10 anni, sono 150-160 mila copie in tutto, eh. E lui fa: vabbè, però, ha citato qualcuno, forse Dan Brown, ha venduto 80 milioni di copie. Dico: Ciccio, se io vendessi 80 milioni di copie, secondo te vengo ad Alessandria un giorno di nebbia alzandomi le 6:30? Oh, cioè, no, calma. No. E non mi, vedi? Non mi lascia finire. Mi farei venire a prendere. Anzi, vi farei venire tutti a prendere. Col pullman extra lusso. No, però è interessantissimo questa cosa qua. Poi no, costate troppo, altro che 80 milioni. Però è interessante questa cosa. Cioè, il pane può diventare un'ossessione. Migliorate, io spero che voi siate soddisfatti del vostro lavoro, della vostra casa, ok, delle vostre relazioni di vicinato, ma se non è così, non è quello l'essenziale. Poi certo ci sono, cioè, se si fanno mobbing al lavoro, devo cambiare gente a fare o rivendicare i miei diritti, eccetera eccetera eccetera. Però attenzione a non farlo diventare una scusa al pane. La ragione per cui io non sono felice è che il mio collega, che è un caprone tibetano, è scattato di e io no. È certo che ti brucia, però la giustizia non è veramente in questo mondo. Quindi non sto dicendo, cioè, il pane è, non arriva alla quarta settimana del mese, no, quello è un problema serissimo, è molto più diffuso di quanto ci si immagini, serissimo. Insomma, non so se questa è la prima tentazione del pane, fare diventare il pane un idolo a cui anche Dio si deve sottomettere. Ma mi viene da chiedermi e da chiedervi: che ruolo ha il pane nella mia ricerca? Siamo sufficientemente liberi? Sufficientemente prudenti? Seconda cosa rispetto alla tentazione del pane: non è il pane la tentazione, ma è il modo di procurarselo che è demoniaco. Trasformare le pietre in pane, cioè forzare la natura, manipolare Dio, costringerlo a fare ciò che desideriamo. Peggio. Il sé su Dio e su noi figli è legato ad una cosa impossibile, alla costruzione di un miracolo. Gesù sperimenta di essere figlio, ma perché è amato, non perché la pietra diventa pane. Certo, magari poi alla fine troverai la persona giusta, ma intanto mettiti nelle condizioni di trovarla, non che ti arriva per pacco regalo. Certo, magari farai uno scatto di carriera, o forse magari no. Però certo che se sei uno che lavora male, diventa un po' difficile. Ok? Cioè, quando Dio diventa nostro suddito, quando Dio diventa nostro servizio. Cosa fare in questi 45 minuti? Gli spazi sono quelli che sono, ribadisco, purtroppo questo è un po' il limite di questa struttura, che non è una, cioè, un ristorante, però c'è la serra che ho fatto riscaldare, e se avete il coraggio fatevi due passi. Chi vuole ci vediamo qui alle... -20 direi, -20, in modo da fare le altre due tentazioni. Potete chiedervi nel frattempo, -20 vuol dire le 12:20, e poi c'è la messa all'1 e all'1:30 c'è pranzo. Viene Don Mauro, santo veramente. Cosa ci chiediamo? Mi accorgo delle scelte da fare? A cosa mi ispiro nelle mie scelte? Il Vangelo ha spazio nelle mie scelte? Ma dovevamo decidere se mettere mia mamma in una struttura assistita o chiamare la badante, eccetera eccetera. Ma avete invocato lo spirito? Avete chiesto luce? Che c'entra? Se non c'entra lì, quando c'entra lo spirito? Che ruolo ha il pane nella mia vita? Io devo dire la verità, a parte il norvegese di cui vi citavo sopra, non ho mai incontrato uno che mi dicesse: io vivo per far soldi. Mai, men che meno nei nostri ambienti, mai, mai. morirò senza conoscerlo, però poi vedo invece le cose. Come lo procuro il pane? Mi aspetto da Dio soluzioni miracolistiche, come ho avuto modo di scrivere e di approfondire. Noi vorremmo il miracolo, ma a costo zero. Signore, io prego tanto, però fai tu. No, Dio non fa miracoli se noi non siamo disposti ad avviarci verso questa cosa qua. Vi chiedo, per quanto possibile, so che non siamo nelle situazioni ideali, di mantenere un clima di silenzio, così che chi vuole meditare, mediti. La serra assolutamente in silenzio totale. Ci vediamo alle meno 20.